piano piano e non mi lascia indifferente.
Che c'è da dire oggi? Oggi c'è da dire che la coppia si scoppia e si ricoppia con Emanuela Castelli. Buon pomeriggio, Emanuela.
Buon pomeriggio, in un orario insolito con Gianluca Gifuni, ma senza Dario, che riabbracceremo, ritroveremo tra qualche giorno.
Dario è sotto la Torre Eiffel in questo momento.
Diciamo se la sta vedendo bene.
Si poteva dire?
Si poteva dire.
No,
sì.
Lui non
anche
vorrei,
perché
non
se pubblicherà storie su Instagram, lui è social.
Che anche prenotato, diciamo così, una visita sulla Torre.
Eh beh, certo, assolutamente. Insomma, con Gianluca Gifuni, ovviamente, ma anche con...
Ma questa che trasmissione è?
Forza Napoli sempre, Summer Edition, quindi insomma tra poco la sigla, la siglissima, perché insomma Gianluca senza questa sigla non sa partire.
Infatti dobbiamo partire assolutamente con questa sigla, non possiamo non partire con questa sigla, scusate. Due minuti, due secondi, eccoci qui. Nel frattempo mi chiama Nando Orsi, Nando Orsi tra poco lo sentiremo. Eccola qui, è la sigla del nostro programma, eccola qui. Questa è Summer Edition di Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni e Emanuela Castelli. Insomma, Marin è il primo acquisto del Napoli dell'era Conte, che arriva dal Real Madrid, 22 anni, 1,91 m, come diceva ieri Andrea D'Amico. È buono anche per giocare a basket, perché insomma all'altezza giusta. Poi bisogna capire Buongiorno dal Torino e tutti gli altri acquisti che arriveranno uno dietro l'altro il 26, quindi la prossima settimana, presentazione in pompa magna con 100 giornalisti e 400 invitati al Palazzo Reale alle 15:15 di Antonio Conte, e ne sapremo certamente qualcosa di più. Insomma, nel frattempo ce ne andiamo in spiaggia con Pasquale Tina.
Con Pasquale Tina, che ha le pralle infradito, suppongo. Pasquale.
No, veramente sto sudando tanto.
Oggi c'è un'afa
terribile. Se fossi a mare, magari.
Bene, Pasquale. Allora, Rafa Marin, primo acquisto dell'era Conte?
Sì, Gianluca, sì. Credo le viste mediche la prossima settimana. Perché è già giovedì, quindi prossima settimana, immagino. È molto interessante la formula dell'acquisto del giocatore, perché Napoli lo paga 10 milioni, c'è una recompra, cioè il Real Madrid si assicura il diritto di riacquistare il giocatore, lo fa con tutti i giocatori giovani che di solito dà in giro, ho fatto anche con Brahim Diaz. Nel 2026 è di 25 milioni di euro la recompra, nel 2027 è di 35 milioni di euro la recompra, ma la novità è un'altra. Se dopo un anno, cioè dopo questo campionato, Napoli si accorgesse di un grande Marin, cioè capisse, diciamo, di avere tra le mani un giocatore molto importante, potrebbe versare al Real Madrid altri 10 milioni e la ricompra salirebbe a 50 milioni nel 2026 e a 60 milioni nel 2026.
Quindi c'è una ricompra reiterata, come possiamo dire.
Esatto, cioè se tu versi tra un anno altri 10 milioni, quindi paghi complessivamente Marin 20 milioni, puoi incassare tra i 50 e i 60 milioni, quindi comunque la plusvalenza è garantita.
E tra tre anni ancora 10 milioni e la
possibilità. No, Gianluca, solo 2026 e 2027 può il Real Madrid esercitare la ricompra. Se non la esercita dentro il 2027, il Real Madrid perde, insomma.
Quindi per due anni il giocatore resterebbe a Napoli comunque prima della eventuale ricompra esercitata.
Sì, assolutamente. È un giocatore che, però, da quello che risulta a me, per Conte è un'alternativa ai titolari. Quindi, ma credo insomma che Napoli l'abbia preso per questo. Faccio un nome, magari può prendere il posto di Østergaard, no? come rotazioni nel Napoli, considerando che è destro, è forte testa, è bravo nell'anticipo. Credo che rispetto ad Østergaard abbia un piede un pochino più, come dire, delicato, come si suol dire in gergo. E chiaro che poi dovranno arrivare uno o due titolari, dipende pure dalle cessioni, per il reparto arretrato. Sappiamo insomma che la prima alternativa del Napoli per quanto riguarda la difesa è sempre Alessandro Buongiorno, che potrebbe essere, diciamo, il leader del nuovo 3-4-3 o 3-4-2-1 di Antonio Conte.
Ecco Pasquale, dato che ci stanno arrivando diversi messaggi in tal senso al 339-666-9990, ci chiedono, e quindi ti giro la domanda, ma con l'arrivo di Marin e la probabilità di prendere Buongiorno, Hermoso non viene più? Ce l'hanno chiesto in tanti.
Non è detto perché dipende secondo me molto anche dalle cessioni, dalla strategia del Napoli in difesa. Cioè se vanno via Østergaard, Juan Jesus e Nathan, devi prendere tre difensori centrali. Se dovesse andare via anche Di Lorenzo, che
Abbiamo perso.
Pronto? E abbiamo sentito un fischio e poi Pasquale Tina è sparito. È sì. Sparito Pasquale Tina, va bene.
Hai
abbiamo
raccontato, proprio fatto la cronaca esatta di
no, col fischio è sparito Pasquale Tina.
Richiamiamolo.
Caro Spider-Man in regia, cerchiamo di ripristinare il collegamento.
Però c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Giovannino, che insomma è un nostro affezionatissimo, che dice: buongiorno Discoli, e già questo ci piace, però poi dice: un mese per prendere un ragazzo che scopriremo poscia quanto vale, se più di Nathan e di Ostigard, nel frattempo è sfumato Ermoso, siamo messi molto molto male, addirittura praticamente non è cambiato un cacchio, e sottolineo cacchio.
Giovannino grande rabbia, perché esatto, dovrebbe essere lui, esatto. calma perché è ancora molto presto per definire quali siano le linee programmatiche del Napoli, che capiremo step by step nel corso delle prossime settimane, e molto ci farà capire anche Antonio Conte la prossima settimana in occasione della presentazione. Pasquale Tina è già con noi di nuovo. Pasquale, abbiamo sentito un fischio
anche prima, come
c'era un arbitro, ha fischiato calcio di rigore.
Mi sentite?
Perfettamente, sì, perfettamente.
Io vi sentivo anche prima, quindi non so questo fischio da dove sia venuto sostanzialmente, non dal mio telefono. Dicevamo, Ermoso secondo me può ancora essere un obiettivo se vanno via tre difensori, perché a quel punto il Napoli ne deve prendere tre. Nei tre non so se, cioè, anche se dovesse andare via Di Lorenzo, circostanza che il Napoli al momento esclude, il Napoli avrebbe bisogno di tre difensori, quindi non è affatto detto insomma che il Napoli prenda solo Marin e Buongiorno. Fermo restando Buongiorno, il Napoli non l'ho ancora preso, sarebbe un grandissimo colpo per la difesa.
Tra poco avremo Luca Marchetti da Sky Sport che ci darà tutte le ultimissime in tema di calciomercato. Pasquale, però insomma, ma Conte in questo momento dov'è? Perché lo staff sta facendo il giro per i luoghi del ritiro del Napoli per
Luca,
controllare.
Conte sei in vacanza e arrivi in città all'inizio della prossima settimana,
mentre lo staff è al lavoro nei luoghi del ritiro.
Ieri una parte dello staff era a Castel di Sangro, non tutto, e altri sono in vacanza, cioè per loro comunque è un periodo di vacanza, cioè loro comunque avranno vacanza fino a il raduno credo sia il 10, poi vediamo insomma quando si sarà confermato o meno, il giorno prima della partenza per Di Maro, e quindi immagino sia in vacanza, cioè Conte verrà a Napoli, non so se si tratterrà poi dopo, ma non credo, Conte verrà credo forse il giorno prima della conferenza stampa il martedì, credo accompagnato anche dalla moglie e dalla figlia, e poi penso che riprenderanno le vacanze.
Che cosa succede alla Di Lorenzo? C'è un braccio di ferro tra Napoli e Juventus?
Sì, brutto, un braccio di ferro in questo momento, più che altro un braccio di ferro tra Napoli e calciatura. La Juventus secondo me indirettamente sta cercando di capire quali saranno gli sviluppi. Il muro Di Lorenzo dice che non vuole più giocare nel Napoli, vuole andare via, pronto insomma anche diciamo a gesti, sarebbe pronto pure a non giocare. Napoli dall'altro campo.
Quindi aveva ragione Giuffredi quando disse in quella sede due settimane fa, proprio al sottoscritto, tre volte a prescindere da Conte, il ciclo di De Lorenzo a Napoli è finito. Insomma, erano parole chiare che avranno un seguito.
Sì, secondo il Napoli il giocatore non sarà ceduto alla
Juventus. Invece Pasquale.
E dalla Juventus non è arrivato, poi magari cambia tra tre giorni, quattro giorni, una settimana, io questo non lo so. No, mi dicevano ieri che offerte per Di Lorenzo importanti non ne sono proprio arrivate.
Pasquale,
a maggior ragione credo che il Napoli voglia diciamo evitare di dare il suo capitano ad una diretta concorrente l'anno prossimo per la zona centro.
Pasquale, invece su Kvaratskhelia, perché ieri in tantissimi chiedevano sui social queste storie della moglie, ovviamente possono essere un segnale di disgelo della volontà del calciatore di restare, oppure sono state solamente una celebrazione di quanto fatto a Napoli da parte del calciatore?
Può essere tutte e due la lettura di entrambe le cose, è chiaro, non dovremmo chiederlo a lei, io non lo so. Credo che per Kvaratskhelia si stia... Pasquale, forse è un po' diverso il discorso, cioè nel senso che qua la Schelia c'è un rinnovo di contratto da fare da più di un anno, e se arriva all'accordo io penso che la situazione per una stagione si riesca a risolvere, però è chiaro che anche questa è una situazione che il Napoli deve risolvere prima della partenza della stagione. Alleato del Napoli in questo caso sono gli europei, nel senso che né qua la Schelia né Lorenzo saranno a disposizione chiaramente l'11 luglio per Di Maro, ma dovrebbero arrivare direttamente a Castel di Sangro, quindi penso che per fine luglio la questione di entrambi in un senso o nell'altro dovrà essere risolta.
Va bene, Pasquale, nel frattempo noi ti salutiamo. 08163.
Io andrò a sudare, vi ringrazio.
No, 08163636363 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi. Questo è Forza Napoli Sempre, Summer Edition, e ce lo chiarisce anche il motivetto, che ormai ieri sono stato su un campo allo Scarfoglio, c'era un memorial di Gianni De Sieno, c'erano ex calciatori, allenatori, c'erano giornalisti, e qualcuno si è, diciamo così, soffermato su Beach on the Beach, dice, è diventato un tormentone della vostra trasmissione.
Hai spolverato questo tormentone, di che anno era?
Questi dagli anni 80. Anche Wendy, il cognome se lo ricorderà Mario Palligiano, di Wendy, Wendy Windham, vedi, Mario Palligiano è infallibile da questo punto di vista. Ecco la ragazza di colpo grosso, sì. Va bene. E allora, e quindi eccolo qui. Hai capito, Emanuele?
Che meraviglia! Io voglio una festa di anguria. Mi immagino già sotto un ombrellone. Qualcuno che gioca a calcio col pallone vicino, gli dici no,
magari
basta,
tu stesa sul lettino
addosso,
insieme a te, Di Lorenzo a destra e Kvaratskhelia a sinistra.
Cerchiamo di convincere.
Osimhen di fronte, che va a fare il bagno.
Osimhen va
a fare il bagno. Va bene, andiamo in pubblicità tra poco. Luca Marchetti da Sky Sport per tutte le ultime di calciomercato in chiave Napoli e non solo. Forza Napoli Sempre, Summer Edition con Gianluca Gifuni ed Emanuela Castelli, con Spider-Man in regia, con voi sino alle 14 per due ore di grande calcio, sul finire della settimana che poi condurrà a quella nella quale ci sarà la presentazione di Antonio Conte in pompa magna, eletto, 400 invitati, 100 giornalisti da tutto il mondo. Noi seguiremo l'evento in diretta, quindi dalle 15.
Però non tutti i giornalisti napoletani, uno per testata.
Per esempio qui noi abbiamo deciso, io sarò qui per la diretta, visto che sarà trasmessa in diretta, quindi noi la trasmetteremo in diretta la conferenza stampa, e Dario Sarnataro sarà a Palazzo Reale per seguire Antonio Conte la prossima settimana, il 26 è mercoledì,
mercoledì
alle 15:15.
Perché poi 15:15?
Secondo me c'è un aspetto scaramantico, sì.
Mi piacerebbe però saperlo, perché ho pensato qualsiasi cosa, però non mi è venuto.
Non è il quindicesimo allenatore, mi sembra che sia il 12 o il 13esimo, una cosa del genere. Non è il quindicesimo allenatore. Per cui,
ecco, suggeritecelo da casa. Vi viene in mente un motivo scaramantico per il quale la presentazione di Antonio Conte è stata fissata in un orario così strano? Perché di solito 15:15:30, queste 15:15.
Che ha a che fare probabilmente col numero 15.
Sì, perciò dico, non riesco a capire la cabala, diciamo, da questo. Che vuol dire? Che il numero 15, che cos'è nella?
Puoi vedere un attimo che cos'è il numero 15? Sì. Perché allora,
ce lo sa dire però il nostro ospite, potrebbe saperlo non essendo di Napoli?
Non lo so.
Vediamo, chiediamoglielo.
Luca Marchetti.
Ciao, buon pomeriggio. Io lo volevo chiedere a voi, a dire la verità, però da quello che ho capito non lo sapete.
No, non lo sappiamo. Sicuramente ha a che fare col numero 15, perché sai, De Laurentiis è un po' così.
Forse è un numero caro a lui.
È forse un numero caro a lui, oppure
non lo so, non ho idea, sinceramente.
Nel frattempo, caro Luca, che succede? Allora, per quanto riguarda Marin, è fatta il primo acquisto dell'era Conte in chiave Napoli?
Sì, e manca chiaramente l'ufficialità, la definizione formale dell'operazione, però l'operazione che è stata definita nelle ultime ore sarà un acquisto a titolo definitivo. Però c'è una serie di clausole e controclausole abbastanza interessanti, anche da un punto di vista di novità per quanto riguarda questo tipo di formula, almeno a mia memoria. Intanto ci sarà un riacquisto da parte del Real Madrid, e questo, diciamo, che non è una grande novità, perché le grandi squadre, quando lasciano andare un po' tutto il settore giovanile, cercano sempre di mantenere un po' di controllo qualora il giocatore dovesse fare particolarmente bene. Per cui dopo il secondo anno al Napoli il Real Madrid potrebbe riacquistare il giocatore senza fare alcun tipo di trattativa a un prezzo già fissato, 25 a fine 2026 e 35 a fine 2027. Però il Napoli giustamente si voleva cautelare, perché dice, se questo giocatore diventa molto forte e magari succede quello che è successo con Kim, che magari lo rivendi a 50, io ci rimetto, perché i soldi, fra virgolette, li guadagnerà il Real Madrid e non più il Napoli. E quindi il Napoli si è riservato all'interno del contratto la possibilità di aggiungere altri 10 milioni di euro più o meno al cartellino del giocatore, quindi raddoppiando il prezzo di acquisto. In questo modo, esercitando questa opzione, raddoppierebbe anche il prezzo della clausola, quindi passerebbe a 50 milioni a fine 2026 o a 70 milioni a fine 2027. Quindi diciamo che c'è questa doppia opzione e contropzione su un prezzo che potrebbe aumentare e contemporaneamente potrebbe aumentare, raddoppiare anche la causa a cautela del Napoli in questo caso, perché se il giocatore dovesse veramente diventare, come chiaramente si augura il Napoli ma anche il Real Madrid, un giocatore di livello internazionale quasi da pallone d'oro, allora a quel punto non ci sarebbe alcun rammarico, insomma, no?
Certo, allora ci scrivono che il 15 è Oguaglione nella diciamo smorfia napoletana, però qualcun altro ci dica, cioè,
Oguaglione però è Rafa Marin.
Bravo, darsi. Ma invece i titoli del Napoli sarebbero 15 finora, perché ci sono 3 scudetti, un campionato di Serie B e un campionato di Serie C, e dobbiamo mettere nel conto, e sono 5. 6 Coppe Italia e sono 11, 2 Supercoppe Italiane e sono 13, una Coppa UEFA e sono 14, una Coppa di Lega Italo-Inglese e sono... Scusami, la Serie C non c'è, no, scusami, qui sono Coppa UEFA, Coppa delle Alpi e Coppa di Lega Italo-Inglese, sono 3. 6 Coppe Italia sono 9, 2 Supercoppe Italiane 11, campionato di Serie B 12 e 3 scudetti sono 15.
Allora bisogna fare alle 16 e 16.
Appunto, sono d'accordo, lo stavo dicendo, bravo Marchetti.
È ragione. È vero.
E invece poi ho letto che secondo la numerologia il 15 rappresenta fortemente la creatività, però non credo che abbia qualche legame. Cioè, immagino che sia un altro motivo.
De Laurentiis, forse Conte potrebbe essere creativo. Ecco. Allora, visto che c'è questa ipotesi di creatività, dopo Marin, la creatività di Conte, della sua mente e del suo staff e della società, dove potrebbe andare?
Ma intanto, naturalmente, l'arrivo di Rafa Marin non ferma le intenzioni del Napoli sul discorso di Buongiorno, obiettivamente. Che è una trattativa che in questo momento il Napoli non può, fra virgolette, portare avanti, ma non per sua volontà, ma per volontà del Torino, perché sapete benissimo che almeno fino alla fine dell'Europeo il Torino non ha intenzione di parlare con nessuno di Buongiorno, tant'è vero che lo definisce incedibile. Non sarà così, perché le pressioni per andarlo a prendere, soprattutto oggi da parte del Napoli, ma il Torino vorrebbe cercare di capire se magari arriva anche qualcun altro e quindi creare una sorta di effetto d'asta sul giocatore. Quindi Buongiorno sicuramente rimane uno degli obiettivi. E poi ci sarà da rifinire con sicuramente la rosa, perché bisognerà capire anche e soprattutto che cosa succede fronte cessioni. Intanto Osimhen, perché intorno a Osimhen gira il mercato del Napoli, soprattutto davanti. E quindi il Napoli deve essere pronto per fare in modo che l'eventuale addio di Osimhen, io direi anche il probabile addio di Osimhen, venga rimpiazzato non soltanto tecnicamente nel miglior modo possibile, ma che poi i soldi di Osimhen possano permettere al Napoli di continuare a impreziosire la rosa. E poi secondo me l'urgenza maggiore è quella di andare a risolvere o cercare di farlo i casi relativi a Kvara e Di Lorenzo.
Infatti ne parliamo a brevissimo. 339-666-9990, questo è il numero al quale scriverci sul nostro profilo WhatsApp, però allo 081-6363-63 è già in attesa un nostro amico. Antonio, bentornato su Marte.
Pomeriggio, innanzitutto Emanuela, io volevo farti i complimenti perché sei una rosa all'interno della trasmissione di Radio
Marte. Speriamo non appassita.
All'interno Gianluca, delle spine, noi siamo le spine.
Ecco, Gianluca, mi hai rubato Abbasso.
Scusa.
Mi fai guardare una scopa. Guarda.
Scusami, ci hai pensato mezz'ora e mi dispiace molto.
Te la stavo servendo. Vabbè, mi ero
rubato. Dilla, fa, non voglio toglierti la soddisfazione.
Sto scherzando, figurati Gianluca, anzi complimenti anche a te. Volevo fare una domanda al grande Marchetti. Allora, io non mi permetterei assolutamente di giudicare Rafa Marin perché non lo conosco, anzi già sto sentendo qualcuno o troppo soddisfatto, vedrete, poi vedrete, sarà un a chiacchiere perché non lo conosciamo, anche in negativo, no, è il nuovo Nathan. Ma io voglio fare una domanda a Marchetti, non so se sa tecnicamente questa cosa, se mi può aiutare, ma chi ha preso Rafa Marin o l'ha segnalato è Antonio Conte, perché qui sarebbe, scusa il gioco di parole, un conto, oppure chi ha fatto dire al signor, al grande presidente De Laurentiis in conferenza stampa che Lindstrom era esterno destro, perché se questo secondo caso, Gialù, perdonami, io c'ho tanta paura. Buon
grazie,
pomeriggio.
Grazie,
buon pomeriggio,
grazie, grazie per buon la pomeriggio. Riflessione ecco. Luca, allora
benissimo Rafa Marin perché gli è stato sottoposto, altrimenti il Napoli non l'avrebbe preso se non ci fosse stato l'ok di Conte. Da quello che sappiamo noi,
arriva dalla parte sportiva, chiaramente dalla direzione sportiva in più, quindi
da Manna.
Da Manna, sì, da Manna. Io credo che ci sia stato poi anche un lavoro di concerto con tutto l'area scouting, che a mio avviso, indipendentemente da quello che poi può aver detto De Laurentiis o meno, o da alcuni acquisti che magari non sono stati eccezionali come l'anno precedente, ma l'area scouting del Napoli è una delle migliori in assoluto. Io non ho dubbi su questa cosa qua. E poi i giocatori si prendono e non si prendono, e spesso non dipende neanche dalle valutazioni tecniche, cioè per valutare un giocatore poi bisogna avere anche un po' di pazienza. Facciamo l'esempio più lampante di tutti: De Ketelaere al Milan non era adatto, è andato male. Quest'anno all'Atalanta ha dimostrato di avere potenziale e di essere un buon giocatore. Non sarà un giocatore da pallone d'oro, ma certamente un buon giocatore. Dipende anche dal contesto.
Luca,
l'investimento su Rafa Marin è un investimento relativo, è un investimento da 10 milioni di euro.
Luca, che succede a Kvaratskhelia e Di Lorenzo in chiusura?
Guarda, che succede, lo stiamo cercando di raccontare giorno dopo giorno, cercando di essere il più obiettivi possibile. Sinceramente io credo che ci vuole pazienza da parte nostra, cioè degli osservatori, però la situazione, sapete benissimo che non è una situazione che all'improvviso si è verificata e quindi qualcuno è impazzito. Purtroppo è figlia di tensioni che si sono portate avanti nel corso dei mesi o dell'anno nel caso di Kvara, e che hanno portato a una, obiettivamente, una situazione oggi molto complicata. Rimettere a posto la situazione non sarà semplice, perché è quasi diventata una situazione di principio, e quando c'è in mezzo il principio, ecco, obiettivamente si fa fatica. Dovrà essere bravo l'allenatore, certamente, perché da questo punto di vista Conte ha le idee molto chiare, voi lo sapete molto bene, perché considera sia Kvaratskhelia che Di Lorenzo due punti fermi del Napoli per la prossima stagione. Dovrà essere soprattutto molto brava la società e la proprietà a rimettere a posto delle situazioni che in qualche modo dipendono anche da quello che è stato il comportamento della proprietà negli ultimi mesi.
081 636 363, abbiamo Gianni, bentornato su Marte.
Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione.
Grazie Gianni.
Io parlo chiaramente da tifoso e non da competente, sicuramente avrete sentito un milione di volte quello che voglio dire. Se è vero che Giuffredi è stato in Germania e che Di Lorenzo non vuole assolutamente venire a Napoli, cioè com'è possibile che noi stiamo ancora a parlare di poter recuperare un rapporto ormai finito, morto, se così è?
Grazie Gianni. Nel frattempo devo dire che io ho sentito Giuffredi da vicino 2 settimane fa e lui è stato perentorio, ha detto il ciclo di Di Lorenzo a prescindere da Conte è finito, e lo ha ripetuto 3 volte. E di fronte a cose del genere, conoscendo anche Giuffredi, mi sembra poi strano immaginare cose diverse. Però sentiamo Luca che ne pensa.
No, per quello che ti dico che la situazione è complicata, no? Perché questa posizione non è che viene all'improvviso, questa posizione è nata dal momento in cui c'erano state delle situazioni di tensione fra Di Lorenzo e la proprietà e la società la scorsa stagione, e si è arrivati a dire anche in maniera pubblica che si doveva andare via. Poi dal momento che si trova la soluzione cambiano però i piani tecnici, perché arriva Conte e si cambia nuovamente idea. Io credo che queste variazioni abbiano poi creato ulteriori tensioni fra le parti, però la perentorietà che io abbiamo registrato tutti quanti da parte di Mario Giuffredi è altrettanto perentoria, scusa il gioco di parole, da parte della proprietà, da parte della società. Conte non ha alcuna intenzione di lasciare andare Giovanni Di Lorenzo, quindi io immagino che ci sarà anche un confronto direttamente con il ragazzo, e come va a finire non lo sappiamo, ad oggi non lo sappiamo come va a finire. Io credo che nell'incontro che c'è stato fra Conte, Manna e Giuffredi tutte queste cose siano state messe sul tavolo e ognuno ha potuto esprimere il proprio punto di vista in maniera molto chiara, e io credo che Conte abbia seriamente capito la situazione. Questo non esclude il fatto che Conte voglia comunque Di Lorenzo come terzino, come capitano del Napoli.
Ti faccio dei nomi in chiusura.
È come se Conte invitasse la società a risolvere la situazione.
Faccio dei nomi in chiusura, che siamo davvero a ridosso della pubblicità: Hummels, Wanderson, Spinazzola, Lukaku, Dovbik, Chiesa. C'è uno che realisticamente immagini possa avvicinarsi al Napoli tra questi nomi che ho fatto?
Beh, Spinazzola certamente sì, è un nome molto interessante, è una grande opportunità. Dobvik, se dovesse andare via Osimhen, credo che sia assolutamente uno dei giocatori che il Napoli sta seguendo. Hummels non credo ad oggi, perché il Napoli, se ha intenzione di investire nel reparto difensivo, lo farà con Buongiorno come prima scelta, perché è italiano, perché è giovane, perché c'è margine anche di crescita insieme al Napoli e anche di guadagno, perché no, eventualmente nel futuro. Mi sono dimenticato qualcuno di sicuro.
Vanderson, Chiesa e Lukaku.
Vanderson non credo più, Lukaku è sicuramente un giocatore sul quale il Napoli può fare affidamento. Qui dipende dalle tempistiche anche, perché dipende sempre da quanto va via Osimhen. E quindi io credo che oggi Lukaku sia, tra virgolette, una prima scelta, proprio in virtù del rapporto che c'è con Conte. Vanderson, credo che il Napoli stia cercando giocatori con altre caratteristiche. Chiesa ci mette un punto interrogativo vicino, perché per quanto risulta a noi è più vicino, diciamo, è più forte l'interesse della Roma piuttosto che quello del Napoli. Però io credo che questa estate qui sarà l'estate di Chiesa. Io credo che o rinnova o va via, e ad oggi più va via che rinnova con la Juve.
Grazie a Luca Marchetti, Luca, per essere stato con noi. Grazie Luca, buona giornata e buon
ciao,
lavoro.
Ciao a voi. Ciao.
Buon lavoro a Sky Sport.
Che tardissimo, facciamo? È tardissimo, quindi pubblicità, però continuate a scriverci al 339-666-9990, chiamarci allo 081-63-6363, perché tra poco chi avremo?
Come cantava Cristicchi? Ti regalerò una rosa.
Però ha detto
seduto sulla sedia, cioè lui si sedeva su quella sedia e diceva ti regalerò una rosa,
Però guarda che ha detto Antonio, se non erro, ha detto che io sono la rosa, tu la spina, però il grande era Luca Marchetti, quindi comunque la rosa e la spina, esatto, il ramo portale, la radice. Diciamo, da cui origina tutto. Detto questo, basta
scendere. È arrivato pure quello dei Pù.
Salutiamo Michelangelo.
Riccardo Fogli, ciao Riccardo.
Al di là del vetro voliamo in pubblicità, perché già stiamo portando un po' troppo per le lunghe pubblicità. Eccoci tornati, questa è lo speciale Summer Edition di Forza Napoli Sempre. Emanuela Castelli al microfono per voi, ma soprattutto...
Soprattutto, che Ubi Maior Minor Cessa, ti dicono, l'hai detto tu, come direbbe una nostra
soprattutto,
amica.
Insomma, Gianluca Gifuni in regia. Abbiamo ovviamente Mary Jane, ma in realtà meglio conosciuta il pubblico di Forza Napoli Sempre come Spider-Man, ma al telefono abbiamo già il nostro prossimo ospite. Diamo il bentornato su Marte ad Antonio Corbo. Bentornato maestro.
Direttore, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Ad Antonio Corbo. Antonio, io partirei subito da Di Lorenzo, perché ne abbiamo discusso anche adesso con Luca Marchetti. Insomma, mi sembra che la perentorietà del suo agente sul ciclo finito, nonostante l'arrivo di Conte, insomma, abbia dato un indirizzo molto indicativo. Cioè, non è che ci siano molte speranze che Di Lorenzo giochi ancora nel Napoli.
Ma il suo agente è in grado di portare un'offerta concreta, un'offerta economica, al Napoli da parte del club che ha acquisito i favori di Lorenzo e quindi probabilmente anche la firma per il prossimo anno?
E dovrebbe essere la Juventus l'unica interessata in questo momento.
Allora Gioffredi ha portato un'offerta congrua al Napoli dicendo il nostro amministrato vuole andare via, sappiamo che è un contratto fino al 28, per il Napoli c'è un ristoro di 8 milioni, l'ha fatto questo?
Non fino a questo punto, diciamo così, ha soltanto detto che il giocatore vuole andare via.
Lui vuole andare via, e allora innanzitutto io mi sorprende il fatto che la nazionale, in particolar modo anche Spalletti, non siano ancora intervenuti per dire Di Lorenzo, per cortesia, togli dai giornali questa storia tua, ti devi concentrare sulla nazionale che ti ospita, che ti fa giocare, che ti ha dato fiducia, e oggi concentrati sulla nazionale. Finita la parentesi della nazionale, che secondo me tra l'altro ha giocato anche male con la scialba vittoria sull'Albania, sembrava questo gioco autoreferenziale ripetitivo che nessuno ha sufficientemente sistematizzato. Bene, allora bisogna dire al giocatore che non deve rubare tempo alla nazionale e ai suoi impegni per questioni che non riguardano il momento, sul momento il suo tesseramento. Poi, finita l'esperienza con la nazionale, lui ritorna con il suo agente a parlare con il Napoli Già per esempio si è sovraesposto Conte. Conte ha parlato, leggo, con Gioffredi, con gli altri, si è già sovraesposto, perché queste cose le deve gestire la società e in particolar modo Manna, il giovane direttore Manna. Quindi che Conte rientri a mani vuote da un intervento che è stato generoso sicuramente, ma infruttuoso finora, già è una diminuzione per il nuovo allenatore del Napoli, che ha fallito quella missione che si era dato.
Ecco. Allora Antonio, no, perché ci è venuto a trovare un amico, capito? È un amico, io non so se lo conosci.
Ma no, non lo conosco.
Lei lo conosce, Antonio Corbo?
Ah, di fama.
Di fama, ha capito chi è?
Ma Amadeus.
No, Amadeus. Lei, Amadeus. Lei ha condotto per caso il Festival di Sanremo?
No, ho conosciuto tanti anni fa un giornalista che era il re delle cronache, delle inchieste. E poi ha voluto abbandonare il calcio, del quale è competente, e adesso si dà ai pezzi di colore, alla cucina, al mercoledì, e a pennellare nei suoi controsensi.
Sì, ecco. è vero. Ha capito chi è, no, Corbo?
No, perché non sono riuscito a sentire le parole.
Cioè... È Enrico Fedele, che è qui accanto a noi negli studi.
Lo conosco benissimo, ed è uno dei pochi con cui si può parlare di calcio.
No, io ho detto che tu sei il re del controsenso, figurati, del paradosso, veramente
paradosso.
Che poi è uguale.
Allora, no, Corbo diceva, poi andiamo al telefono, diceva una cosa secondo me molto interessante, come sempre. Dice: Di Lorenzo continua a stare sui giornali, ma sta partecipando a un europeo. Possibile che nella nazionale nessuno intervenga per dire basta con questo dibattito su Di Lorenzo? Cioè, facciamo finire l'europeo. Di Lorenzo deve essere concentrato sulla nazionale.
Io credo che forse parlare in questo momento di situazioni personali della propria squadra sia sbagliato, e quindi si potrebbe anche fare. Ma io faccio un'altra domanda. Oramai è stato chiarito, contro chiarito. Chi non vuole capire, non capisce. Di Lorenzo è una fune rotta. Oramai se ne deve andare. Punto e basta.
È una fune rotta, Corbo?
Sì, però bisogna. Il Napoli è un valore nel bilancio del Napoli, è un valore positivo. Quindi il Napoli non deve subire danni sul piano.
Antonio, ma io sono d'accordo. Sono d'accordo, però
già
il Napoli
subisce sul piano dell'immagine.
Scusami,
perché
Antonio,
da quando è fuggito Spalletti dal Napoli, e Spalletti è fuggito in maniera fin troppo goffa, nonostante la sua frase da neomelodico "me ne vado per troppo amore", poi tutti vogliono andare via. Il Napoli, attraverso questi episodi, diventa sempre più sempre meno attrattivo per chi volesse venire al Napoli, e quindi il presidente, lo sa adesso Manna, devono fare di tutto per ristabilire una credibilità e una forza, una capacità di attrazione per il Napoli, perché il Napoli non può essere considerato, come ho detto l'altra volta in maniera un po' rozza, deve essere la bancarella del pesce. Quindi bisogna, cioè, io vorrei vedere a De Laurentiis, che in questa fase stimo molto perché ha fatto di tutto, si è rialzato, ha rimesso in moto il Napoli, andare a Palazzo Reale per presentare Conte e poi vedere ogni giorno sui giornali che c'è uno che vuole scappare, e uno che non è un passante, è il capitano del Napoli.
E poi sono due, c'è anche Guaraschelli.
Caraschelli è una cosa che si aggiusta con un po' di soldi in più, è lo stesso però con il padre che inserisce. Cioè, anche noi giornalisti diamo molto valore ai particolari, e poi questi particolari sfumano. Si è detto che il Napoli ha uno spogliatoio blindato, presidiato da Orialli, che non fa entrare nessuno e non fa parlare con nessuno. Invece qua parlano pure tutti, parla pure il sagrestano della cappella di Caraschelia, o non vedo il cambiamento. Per me è inutile andare a Palazzo Reale se poi il Napoli è ancora diventato caotico come un terminal di un aeroporto il 15 agosto.
Antonio, grazie per essere stato con noi, ti facciamo salutare. Ciao. Anche da Enrico Fedele.
Ciao Antonio.
Un saluto ad Enrico, un abbraccio forte e anche a tutti i colleghi della radio.
Grazie, grazie, grazie Antonio. No, no,
prima che finisci.
Sì, però c'è Vincenzo, fra poco andiamo da Vincenzo.
Vincenzo, vino senz'altro. Vincenzo?
Vincenzo, sì.
In francese. Vincenzo.
Ah, Vincenzo.
Ah, no.
Vino senz'altro.
081-6363, Vincenzo, benvenuto su Marte.
Salve, buongiorno, saluti a tutti, a Simo Fedele, ma soprattutto complimenti a Corbo per le cose che ha detto.
Però Corbo ha omesso una cosa nel suo paradosso, perdonami. Perché Conte a questo punto fa l'elogio della società e mette i giocatori in cattiva luce.
Corbo, o non è Corbo o Conte? Corbo.
No, Corbo. Corbo. Ah, ha detto la società sta agendo bene, sono i giocatori che magari devono chiarire. O mi sto sbagliando?
Più o meno.
No, più o meno che? Dimmi tu.
Eh sì, sì.
L'ha detto Corbo. Diciamo,
velatamente, sì, tra le righe, sì.
Chi ha detto?
Tra le righe, sì.
Che ha detto tra le righe?
Ha detto che lui fa i complimenti a De Laurentiis per come si è rialzato. Certo.
Bene. Chi è che ha parlato con Giuffrida e ha detto...
Giuffredi.
E ha detto, sono in vendita tutti, appena sono...
De Laurentiis.
Nessuno è incedibile.
Manna l'ha detto. Manna.
Su dettato di chi?
De Laurentiis.
Quindi c'è l'inesperienza o meno? Sarebbe stato più giusto se avesse detto, carissimo dottor Giuffredi, guardi, che noi stiamo pigliando l'allenatore. Ci faccia vedere.
In effetti sì,
o non è così.
Sì, sì. È stato se secondo
poi,
lei.
Se
direttore.
Poi io ti porto l'offerta e tu mi dici non ti muovi, allora mi deve dire se era prima una balla o se adesso è una balla.
Però sembra appunto tradire una mancanza di organizzazione, ancora una volta un'invasione di campo in quello che sarebbe
dicendo,
stato.
Questo sto dicendo, come vedi le cose stanno sempre allo stesso punto. Secondo.
E poi andiamo da Vincenzo però. Perché...
Pensa al suo, un momento. Allora, secondo, se Pannaschella, il presidente, 2 mesi fa ha detto i contratti scadono nel 2027 e lui c'ha un contratto.
Sì.
Se è vero, come è vero, o almeno è, che il papà o il procuratore, pur non potendo il regolamento, parlare con un'altra squadra senza l'autorizzazione dell'Apo, va bene, ha avuto un'offerta. Può questa società inviare una PEC e dire ti do, io sento dire Paris Saint Germain ha offerto 110 milioni, il Napoli può smentire questa cosa? O 80, quello che sarà.
Ma il Napoli l'ha ricevuta l'offerta o no?
L'ha ricevuta, che se vuoi sapere da te?
Da me? E che sei il Napoli?
No, voglio sapere, quando si dice questo l'ha avuta o meno? Se non l'ha avuta l'ha da Schiattangurp o al giocatore, ma se l'ha avuto non vuol dire un contratto scaduto 2007.
Deve prendere in considerazione l'offerta.
Quindi, come vedi, c'è ancora un filo di disorganizzazione.
Vabbè. Un filo di disorganizzazione che approfonderemo tra pochissimo dopo la pubblicità.
No, Vincenzo.
Dopo la pubblicità.
Vincenzo, dopo la pubblicità. C'è dopo Vincenzo. La pubblicità, resta, Vincenzo, sì. Vincenzo, resta lì, eh. Dopo la pubblicità ci sei tu.
Va bene.
Ora, questa è Forza Napoli sempre, questa è l'edizione estiva con Gianluca Gifuni e Emanuela Castelli in studio, con Spider-Man in regia e con Enrico Fedele che è venuto oggi eccezionalmente a trovarci nei nostri studi. Direttore, lei sa perché alle 15.15 proprio a questo orario verrà presentato Conte? Perché alle 15.15? Noi ce lo siamo chiesti all'inizio della trasmissione. Lei lo sa che i titoli vinti dal Napoli? Lei lo sa quanti sono i titoli vinti dal Napoli? Guardi, contiamo insieme, 3 scudetti. Un campionato di B e sono 4. Sono 15. Può essere. Sì, sono 15 qui. Una Coppa d'Italia inglese, Coppa delle Alpi, Coppa UEFA. 6 Coppa Italia sono 9, 2 Supercoppa italiane 11, 1 un campionato di B 12 e 3 scudetti 15.
Serie C?
La Serie C non c'è qua. È un altro e quindi sarebbero 16.
E quindi
l'ho eliminata perché
ma
insomma.
Può darsi che sia un tempo che devono sfollare poi dalla reggia
per 15 minuti. Va bene, c'è Vincenzo
0-1-6-3-7-3. Vincenzo,
allora vi faccio di nuovo il saluto a tutti, volevo dire la mia, però il signor Fedele che si sta d'avvento, riguardo questa questione qua io sono d'accordo con Fedele proprio, cioè se ne vogliono andare, l'offerta ci sta o non ci sta l'offerta? Perché qua è bello, se ne vuole andare, voi avete un contratto, portate i soldi. Poi tutto questo tempo a dedicare a questi due giocatori a me mi sembra eccessivo.
Bravo, Vincenzo.
Bravo.
Il problema eccessivo, parliamo di giocatori sostituibili, cioè portati i soldi a
e con chi li sostituiresti tu, Vincenzo?
Ah, no, no, posso... io, la società ci deve
ben
pensare.
Sanso,
dobbiamo pregare a Di Lorenzo per mettersi la
mente
in Napoli, stiamo scherzando.
Vino senza
acqua. Fammi dire una cosa, poi stacco e vi saluto. Quando tu parli di perentorietà del signor Giuffredi, scusami, a me scappa da ridere. Perché mi fa ridere?
Perché?
Tutto è quando che prendo io Giuffredi. Giuffredi ama fare queste cose, queste pagliacciate di dire no, ce ne andiamo.
No, però dire tre volte il ciclo è finito nonostante Conte a domanda precisa.
Però attenzione,
anche su altri assistiti.
No, però attenzione, scusa Vincenzo, ricordiamo per dovere di cronaca che la settimana scorsa quando è intervenuto, se non ero proprio a TV Play, ma non voglio sbagliare, ha detto il giornalista gli ha chiesto c'è qualche spiraglio per quanto riguarda la permanenza di Lorenzo a Napoli, ha detto nella vita, nel calcio come nella vita non si può mai sapere. Sì, quindi diciamo un piccolo spiraglio aperto, poi, insomma,
poi è andato in
bisogna
Germania.
Capire se è opportuno.
Di Lorenzo ha ribadito.
Vorrei che gli amici
Vincenzo, adesso facciamo parlare Enrico Fedeli. Grazie, adesso ascolta tramite la radio. Grazie Vincenzo. 0816363 per intervenire con noi. Grazie.
Vincenzo, muovo metà cassoso in due. Allora, diceva un vecchio grande allenatore, Nereo Rocco,
che io non conosco.
Per tua sfortuna. Che nel calcio, ed è sempre lo stesso, ci vogliono due giocatori forti, che sono giocatori insostituibili e determinati.
L'attaccante.
Un portiere capare.
E l'attaccante casegna. Ecco.
Gli altri nove, lui diceva, datemi nove Mona. Mona è una brutta parola.
Nove
l'equivalente di sciocco.
Portatori d'acqua.
Di non sciocco. Eccellenti, diciamo. Ecco.
Senta, ma se non so 100 lupi è un cane.
Sicuro.
Vabbè, andiamo avanti. 0816363, le linee telefoniche sono aperte per intervenire in diretta con il direttore Enrico Fedele, ma ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990. Vabbè, qualcuno ironizza, dice ricomincio da 15, la serie B12 non è un titolo ma una vitamina. Che giornata, ci scrivono, oggi con 42 gradi Gianluca e Fedele, figurati, meno male che ci sei tu, però aggiunge riferito a me.
Okay, perché mi facciamo venire ancora più caldo noi? Noi siamo bollenti, direttore.
No, io non sono bollente.
Mi tocchi, io sono bollente.
Ma
non mi vuole toccare?
No.
Ma come?
Ma come? Le mette il freddo addosso se lo tocca.
Mi tocchi.
Vabbè, allora procediamo perché.
Gigi! Auguri per domani, Gigi!
Le ricordo, direttore, che siamo in diretta alla radio.
Auguri per domani!
Gigi Soriani, appena arrivato al di là del vetro. Ciao Gigi!
Auguri
come
per
una
domani.
Star,
io però ricordo a Federico che noi siamo in diretta alla radio. Ecco.
Beh,
ma è un particolare trascurabile.
Niente.
Bravo, Madonna!
Assolutamente.
Però Francesco al 339-666-9990. Gigi, lo sai cosa ci dice Francesco? Ci dice che secondo voi, ci chiede più che altro, non è più urgente presentare subito Riali e Manna piuttosto che Conte, giusto per stabilizzare un po' la società che onestamente ad oggi mi sembra affondare. No. Kvara e Di Lorenzo
credo che meno male che ci stanno, se no voi che direste e i giornalisti o molti pifferai che scriverebbe.
Problema è uno
importante.
Qual è?
O si vende, che fine fa?
Ecco, ed è quello che le volevo dire.
Ne abbiamo parlato ieri tutta la giornata.
Che fine fa?
Tutta la giornata. E non lo abbiamo capito.
E se non se ne va, che succede?
No, perché non dovrebbe andare via? Per me è certo che va via.
E chi lo dice?
Certo. E se vogliono dare la metà della clausola a un giocatore,
questo
è il problema importante.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio Salvatore.
Sì, buon pomeriggio, volevo chiedere una cosa al direttore.
Prego.
Allora, direttore, lei ha definito Manna un tirocinante, giusto?
Sicuramente.
Sì, allora, la Juve... se può fare mercato quest'anno è grazie alla Next Generation che ha creato Manna, che può vendere i Miretti, i Fagioli, i Ling Junior, i Perechetta.
Fermati che stai sbandando,
Manna.
E ti spiego il motivo, Salvatore. Tu leggi troppi giornali che delle volte magnificano o deteriorano delle persone. Allora devi sapere che Manna, giovane bravissimo, tirocinante che può diventare professore universitario, viene portato da Cherubini che faceva il secondo a Paratici. Il capo scouting non era assolutamente Manna. capo scouting si chiamava Tognozzi, chiaro? Ma fatto sì, questo,
diretto,
ma aspetta,
finiamo questo racconto, questo, poi torniamo
alla Salvatore. Ho detto tirocinante come il migliore allievo universitario laureato che per poter dirigere una squadra da primi posti ha bisogno di esperienza.
Come raggiuntoli quando arrivò a Napoli dal Carpi, bravo, ecco. Come raggiunto lì Salvatore, esattamente così, Salvatore, questo intendo.
L'inesperienza è venuta subito fuori nel colloquio avuto con Cioffredi.
Allora, bene, concludi Salvatore, vai.
Gianluca.
Vai.
Allora, direttore, ma un professionista non deve essere giudicato per la carta d'identità, ma per il suo operato.
Tu lo conosci.
Ha creato.
Io non lo conosco, bro.
Ma
tu che ne sai?
Della Juve, chi l'ha creata?
Ma direttore, che ne sai? Te l'ho detto, Tognozzi!
Io non leggo i giornali.
Allora chi te dici?
No, e allora lo ha creato Tognozzi, non Manna. Manna era dietro Tognozzi.
Sapere qualche altra cosa.
Così ha detto Fedele. Grazie a Salvatore. Grazie a Salvatore. Vabbè, 081-6363.
Te lo dico, non mi fa venire.
No, deve venire tutti i giorni, calma, direttore. Sì, direttore.
C'è tutti... anche il passamano.
Per la colpa è d'Oreste. Devo passamano. È di Monico. Oreste è Monico.
Usciamo da questo impasse. Insomma, in tanti ci chiedono al 339-666-9990. Ma qual è stato il vero motivo per cui Di Lorenzo andrà via? Non lo sappiamo. Insomma, sicuramente situazioni con la società che non gli sono probabilmente piaciute. Detto questo, Ciro. Abbiamo Ciro al telefono. Ciro.
Buongiorno ragazzi, un saluto a Gianluca, un saluto al direttore, un saluto a tutti. Allora, molto brevemente, per quanto riguarda Di Lorenzo, la domanda che ci stiamo ponendo è: lui vuole andare via dal Napoli o vuole andare alla Juve?
No, perché, la prima.
Aspetta, era provocatoria la doppia ipotesi, perché se vuole andare via è chiaro che la società è libera di decidere di vendere il giocatore al miglior offerente. Ok? Perché il prezzo di uscita del giocatore nasce da un accordo tra la società venditrice e la società compratrice. Io vedo nell'uscita eccessivamente ruvida del procuratore un modo per far abbassare il prezzo e rendere più facile l'uscita del giocatore.
E il Napoli avrebbe risposto invece per non far abbassare il prezzo, no?
Bravo. E questo io lo trovo profondamente scorretto, perché se tu possa voler andare via, ci sta, lo accettiamo. Però che tu voglia ridurre il potere economico o contrattuale della società è profondamente scorretto, e lui che è un uomo di contratti, il signor Giuffredi, dovrebbe sapere che esiste la buona fede contrattuale nell'esecuzione del rapporto.
Però Ciro, chi fa il prezzo secondo te?
Facciamo rispondere il direttore.
Facciamo finire Ciro, però in 10 secondi. Ciro.
Volevo dire una cosa su Kvara. Allora, la società Calcio Napoli può avere mille difetti e ha commesso tanti errori, ma non è fatta da persone stupide o inesperte. Il giocatore alla fine del primo anno post scudetto aveva già ricevuto un'offerta contrattuale rispetto alle quali cifre le due parti non si sono ritrovate. Anche Antonio Corvo, che è venuto prima, lo scrisse sui giornali dicendo che già nell'estate dello scudetto l'entourage di Kvara o aspettava il rinnovo di Osimhen come parametro, oppure pretendeva già un anno fa 7 milioni rispetto ai 3-4 che il Napoli aveva offerto un anno fa. Quindi quando mi ci viene a dire il Napoli è stato ritardatario nell'offrire prima dell'inizio del campionato di Garcia, per intenderci, il rinnovo, è una mezza verità, perché il Napoli l'aveva proposto il contratto ma cifre non gradite, tant'è che poi si arriverà a quello che il presidente ha detto in inverno.
Ciro, vai a chiudere, Ciro, non abbiamo tutto questo tempo.
Il clan Kvara, disse lui, quindi era già piccata l'espressione, il clan Kvara ha detto: caro presidente, ci rivediamo alla fine dell'anno. Quindi, perché chiudo, loro avevano già un'idea in testa di pretendere un rinnovo, forse anche prima dell'offerta del PSG, parametrata su cifre che il presidente non voleva. E quindi il presidente ha detto: mangia dal gomito, tanto il contratto ce l'hai, ci rivediamo a più miti tedesi. Quindi attenzione a dire che il Napoli è stato stolto, ingenuo nel non offrire il rinnovo a tempo debito. L'ha offerto, ma cifre che il clan non ha accettato.
Va bene, grazie Ciro.
Direttore.
Perché no, così?
Io resto basito. Ma scusatemi, perdonami Ciro, ma chi è che fa il prezzo del giocatore? Nel calcio chi lo fa?
Le squadre che lo vogliono acquistare.
Cartellino.
O no?
Certo.
E se ce n'è una sola?
E beh, per quella squadra lì.
Non deve andare là. Se c'è una sola, che succede?
E beh, se l'offerta è congrua e il Napoli accetta.
Appunto, perché alla fine lo fa il Napoli il prezzo, no?
Tu dici, il Napoli vuole 30, c'è stata la società che ne vuole 5, allora mi sembra un controsenso. Lo so.
No, no, sono d'accordo.
Secondo, il fatto di Clara. Clara è una domanda offerta. Clara si vede che è stato maltrattato l'anno scorso. E non si discute.
Da chi?
Al presidente.
Ah, dal presidente.
Si è dato 10 milioni alla gallina bianca, al figlio della gallina bianca.
Cioè Osimhen.
E a lui pigliano 1,2 milioni, meno del terzo portiere. Quando Zelischi ne pigliava 4.
Demme due e mezzo.
Allora che dice il Cavare? Com'è? Io ho fatto un gran campionato al merito di una riconoscenza. Oh no!
Allora Pascalone di Nola rispondiamo dopo? Rispondiamo dopo la pubblicità?
No, adesso. Caro Giuseppe, a parte che Pascalone non è di Nola ma era di Palma Campania, a parte che Nola ha dato i natali a Giordano Bruno, ecco. E morì per coerenza, e io sono un coerente. Io non sono andato alle scuole elementari, ho fatto qualche scuola più grande e parlo del mio mestiere. Io ho quasi un senso di tenerezza nei tuoi riguardi, perché tu parli di una cosa che non fai, cioè tu sei un farmacista che sta facendo il ponte sullo stretto, ti rendi conto?
Addirittura?
Sì, è tale qua.
Giuseppe fa il ponte sullo stretto, Giuseppe.
Farmacista.
Però da farmacista.
Cioè vuoi parlare di una cosa che non sa niente. Vabbè. Da tifoso, e noi lo accettiamo.
Quindi Pascalone di Palma Campania
non devi offendere, no. Perché io so essere una persona per bene, una persona gentile, e poi quando vuoi parlare con me ti dico dove ci dobbiamo incontrare, no. E ti faccio vedere.
Ma visto che lei l'ha chiamata Pascalone Nola, che poi di Palma Campania, lei ce l'ha un soprannome per Giuseppe? Lo vuole dire dopo la pubblicità?
No, assolutamente. Anzi, noi lo apprezziamo che segue Radio Marte, però proprio perché è un fedelissimo di Radio Marte, non di Fedele, sarebbe bene che si documentasse.
Ma secondo me è anche un fedelissimo di Fedele.
Va bene, ai posteri l'ardua sentenza 339-666-9990. Continuate a scriverci, a chiamarci allo 081-6363-63. Qualche istante di pubblicità, torniamo da voi.
Allora, rieccoci in studio, Gianluca Gifuni, Emanuela Castelli per Forza Napoli Sempre con Gigi Soriani, adesso in regia, Enrico Fedele in studio.
Vorrei leggere un messaggio che ci è arrivato al 339-666-9990 da Antonio, direttore per lei, dice: vorrei chiedere al direttore Fedele perché un giocatore del Napoli che vale 100 milioni non dovrebbe guadagnare 1 milione. Se fosse una regola fissa, perché Torino, Atalanta, Udinese, Sassuolo e tante altre vendono giocatori a cifre folli senza corrispondenza di stipendi così alti?
Innanzitutto non so quale giocatore hanno venduto a 100 milioni. Il parametro della regola del
10%
è quello, il 10% sull'ordo generalmente. Molti parlano sul netto, in realtà è sull'ordo. Quindi praticamente per avere 10 milioni netti sarebbero 6 se non c'è il decreto crescita.
Per avere 10 lordi 6 netti.
Sono 6 netti, però col decreto crescita sono 8.
Vabbè. Comunque siamo lì. Allora c'è al telefono Diabolik.
Ah!
Sossio, poi dopo interverrà anche l'antisossio, immaginiamo. Sossio, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Sossio.
Ciao, buongiorno ragazzi. Una domanda al direttore e poi un'osservazione mia. Direttore, come avete detto voi, il giocatore lo decide il mercato, l'offerta è la domanda, ma la cosa più strana che io noto, sapete qual è? Basta che non vada alla Juve.
Però poi, aspetta Sossio, però poi abbiamo fatto la succursale della Juve.
Infatti.
No, ci capite, Conte.
Manda. Gli abbiamo dato giuntoli.
Manda.
No, che c'entra la succursale? No, io non mi questi bazzeccoli, non me li faccio.
Ma ancora questa cosa,
qual è il succo, Sossio? Il succo dell'intervento.
Questa è la domanda. La domanda è: direttore, secondo lei ci può essere qualcuno che ha messo il bastone fra le ruote a dire Di Lorenzo deve andare solo alla Juve? O la Juve è l'unica squadra interessata a sto famoso giocatore?
La Juve è l'unica squadra interessata. Sossio.
Grazie, Sossio. Juve, grande Beckenbauer.
La Juve, non avendo, essendo scoperta in quel ruolo, parliamoci chiaramente, è l'unica squadra che in questo momento, Giuntoli che conosce bene Di Lorenzo, pensa che Di Lorenzo in questo momento possa essere importante. Ma noi la dobbiamo smettere questa credine verso la Juve. Io pure, la mia avversaria calcistica è la Juve, però che significa? Va la Juve, non ce lo diamo, e poi vediamo il giocatore o l'allenatore della Juve.
Ma magari quello che deve, il principio ispiratore è semplicemente quello di non rinforzare una diretta competitor, forse è questo.
Il Napoli lotta per lo scudetto?
Con Conte, sì. Secondo lei non lotterà.
Senza i giocatori.
No, vedremo, vedremo.
Quali sono?
Non è ancora iniziato.
Con Conte sì. Con Conte molti.
Non è
molti...
ancora iniziato il calcio.
Giù. Allora, ma Conte.
Che 3-4-2-1.
Conte.
Qual è il modulo?
11 gol.
Perché che fanno? Vanno via tutti i direttori.
Di campo vincimmo campionato.
Allora, io direttore, molti però interventi di gente di calcio in questi giorni dice che Conte al primo anno già lotta per vincere.
Con quali giocatori?
Adesso vedremo. Allora ascoltiamo, abbiamo Antonio al telefono, però ascoltiamo un paio di messaggi vocali. Direttore, con la promessa che se c'è qualcuno che ce l'ha con lei,
stiamo
ascoltando a schiaffo.
Nei limiti dell'educazione.
Luca sta mettendo le mani avanti.
Sentiamo. No, a schiaffo, non le abbiamo ascoltate.
Gianluca, scusami, ma perché non diciamo che Giuffredi diciamo ex scugnizzo di Monticelli in questi anni ha fatto il bello e il cattivo tempo nella società,
ha fatto il suo lavoro, ha fatto
con
il suo
lavoro. Tuoi giocatori non li vogliono, gli scontenti tra gli scontenti, non vuole stare,
è
lui perciò se De Laurentiis li prendi a calci, ma a calci sai dove fa solo il bene del Napoli, fa solo il bene, viva De Laurentiis e abbassa questi procuratori affaristi.
E però poi quando servono andiamo a bussare.
Sì, perché servono anche per fare gli acquisti.
Ma sono figure riconosciute, quindi non scherziamo.
Non siamo oltranzisti.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio al direttore. Allora, al direttore gli piace fare un po' il bastian contrario.
Assolutamente
questo
no.
Credo.
No,
caro direttore.
No, ma guarda, no, non te lo consento. Non te lo consento. Io non faccio il bastian contrario. Aspetta.
Una alla volta, tanto poi adesso interviene.
Dobbiamo pesare le parole. Sì. Il bastian contrario, sai chi è? Chi dice una cosa contro la verità o che non la pensa.
Sento pochissimo.
Chi dice delle cose contro la verità, contro la logica. Quindi è un mezzo pazzo, è un mezzo invasato. Io parlo per conoscenza ed esperienza. Poi posso sbagliare o non posso sbagliare, ma parlo.
Ma questo ve le riconosciamo al 100%, ci mancherebbe altro.
E allora non giù basta ancora.
Allora la domanda, Antonio, vai. Antonio, vai.
Allora, chi non vuole restare a Napoli deve andare via. Però una cosa, una precisazione su Di Lorenzo. Il direttore dice chi lo fa il prezzo, ma se la Juve lo vuole, lui vuole andare via, benissimo. Allora portasse i 25-30 milioni che chiede il cliente e se ne va, perché ADL ne deve comprare un altro di quel valore. Quindi c'è un contratto, vuoi andare via? Benissimo, vai via, porta i soldi.
Grazie Antonio, grazie. Beh, insomma, non fa una grinza.
Non è che se ne vanno senza soldi, quindi è normale.
Messaggio, poi andiamo da Emanuela.
Voglio fare una domanda al direttore, non prendo la linea. Allora, ma noi corriamo appresso a questi calciatori, ma io sento parlare di cifre, 130 Osimhen, 110 Kvaratskhelia e siamo a 2,40, 20 Di Lorenzo e siamo a 2,60. Ma tu vuoi vedere che con 260 milioni, ma io ci accompagno a sapere, ma tu fai una squadra nuova, gusto e piacimento di
non cuore. non si discute, bravo Giuseppe,
d'accordo. No, non è Giuseppe, è un altro Giuseppe, al telefono.
Giuseppe al telefono 0817363. Giuseppe, la tua domanda per il direttore Fedele.
Sono in diretta?
Sì.
Posso, buongiorno, saluto la bellissima
Emanuela.
Signora Emanuela,
grazie.
Di mia moglie, per giunta.
Non l'ho dimenticato.
Carissimo Fedele, e a te. Stato...
A te all'ultima Gifuni. Ah, vabbè.
Gifuni, perché, proprio perché c'è.
Ma vabbè, tutti e tre uguali. Voglio solo dire una cosa al signor Socio.
Troisi.
Noi non ce l'abbiamo contro la Juve, cioè la gente che sono andata a Torino o in Nord Italia. Ce l'abbiamo proprio con l'accento come voi, che siete nella nostra splendida regione, nella nostra splendida città, e ci fate tipo quando ci odiate. Addirittura io sento dire da un personaggio, da un pseudo tifoso, quando verso la finale di Coppa di Champions, ci augurati che ci lavassero col cuore, e io rammentare questa persona che è sotto quel presupposto, pure lui.
Grazie Giuseppe, devo dire che ieri è stata una giornata molto brutta per il futuro, il presente e il futuro del nostro paese, con l'approvazione dell'autonomia, del decreto legge dell'autonomia differenziata. Sicuramente la Campania e il Meridione avranno dei problemi in più quando entrerà diciamo così a regime questa legge, quindi è stata ignominiosa come cosa, e il governo si è piegato al volere della Lega e del Nord per danneggiare il Sud. Dovrebbero riflettere tutti quelli del Sud che hanno votato da quelle parti. Io non mi sono mai schierato, ma in questo caso, quando vogliono calpestare il Sud e quando vogliono calpestare la Campania, c'è bisogno di dire qualcosa. Mi auguro tanto che si faccia il referendum che stanno approntando e che venga annientata questa ignominiosa legge, che non si può neanche chiamare legge, non riesco a trovare neanche un termine.
E nel caso però andate alle urne, perché insomma si è visto che poi l'affluenza, quando gli italiani sono chiamati alle urne, non è sempre così alta. Però ritornando al calcio, Salvatore dice, ci sta pregando di fare questa domanda al direttore Fedele, riguardo il chiacchiericcio di certi procuratori, ma non esiste un accordo di riservatezza nei contratti che impedisca certe dichiarazioni ai 420 per non ledere l'immagine della società?
Non si possono fare trattative di un giocatore con un'altra costanza di tesseramento, cioè c'è il contratto che scade fra 2 anni senza l'autorizzazione della società che è proprietaria del cartellino.
Ma anche perché le parole di, diciamo, dell'entourage di Kvaratskhelia non sono state gradevolissime verso il Napoli, sono state un po', insomma,
è il gioco delle parti.
Questo sì.
Io volevo solo aggiungere una cosa. Gifuri oggi ha fatto un proclama elettorale, secondo me sbagliando.
Glielo dico. Ma io non l'ho mai fatto. Sul referendum.
Io parlo solo di cose di mia competenza. Se io ho competenze del calcio, parlo solo di calcio e non parlo di politica.
Beh, evidentemente io non ho solo competenze di calcio.
E quando devi parlare in un programma di calcio. Allora, il concetto glielo dico perché gli voglio bene. E allora, noi ognuno ha una propria idea, però sarei grato se, questa è una radio libera, io sono qua da tanti anni e continuerò proprio perché sono libero di dire quello che voglio, certo. Anche voi siete liberi, poi il pensiero di Gifuni è il pensiero di tante persone, non solo tuo su questo.
Perché poi non è politico, è sociale, è sociale.
Stamattina sentivo Agorà. Ogni tanto mi interesso pure di queste cose, pur non dando dei giudizi, perché io parlo di calcio, che è il mio mestiere da 50 anni oramai, ma ci ho fatto 10. E c'è qualche cosa che non va su questa cosa, io sono d'accordo con te. Bisogna rivedere, perché per poter essere uguali, aggiungo, perché tu sei stato zelante, perché le risorse che hanno che ci sono al sud sono di gran lunga inferiore di quelle del nord e non permettono, per esempio, soprattutto nella sanità, lo sentivo oggi, di avere delle cure così come le hanno gli altri. Quindi sono queste cose che bisogna guardare. Però
e che bisogna su cui intervenire.
Però voglio dire che io non ho parlato dal punto di vista politico, ma sociale. Il mio è un intervento sociale, perché questa legge creerà problemi dal punto di vista sociale.
Penalizza il sud,
creerà dei problemi dal punto di vista sociale. Direttore, prima di salutarla, perché siamo ai saluti, le chiedo: è arrivato Marin da Real Madrid. Buongiorno,
Marin,
Napoli.
Da chi?
Da Real Madrid.
Hai giocato là?
Nel giovanile, nella Real Madrid B, e poi è andata all'Alaves in prestito. E gioca nella Spagna Under 21. Perché mi guarda così?
Posso farvi una foto?
Aspetta,
perché...
Marin, buongiorno.
Buongiorno, Tristizio.
Spinazzola. Lukaku o Dovbic. Chiesa. Il Napoli vince lo scudetto con questi giocatori?
Lotta per lo scudetto.
Risponda. Lotta per lo scudetto.
Aspetta, faccio rispondere a Gigi. Aspetta. Perché lo sapevo che lo dicevi. Allora l'ho preparata prima la risposta. Sei pronto? Va bene?
Stanno venendo a prendere già.
Salve Enrico Fedele, sta arrivando l'ambulanza. Ambulanza o polizia? Tutte e due. Sì. Caspita. Però mi sento qua.
Ed eccoci tornati, questa è Forza Napoli Sempre Summer Edition, al microfono per voi in questo momento Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, ma io volo al telefono dove ho il piacere di rincontrare virtualmente Enrico Varriale. Bentornato Enrico.
Buongiorno Emanuele, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Enrico, si sta praticamente parlando incessantemente dei tre casi che attraversano il presente e attraverseranno anche l'immediato futuro del Napoli: di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen. Partiamo dal primo. Di Lorenzo è un braccio di ferro col Napoli, vuole andare a tutti i costi alla Juve. Come si risolverà? Così sembra perlomeno.
Ma io credo che aspettiamo la fine degli europei, poi il discorso è molto semplice. I giocatori che hanno dei contratti in essere di lunga durata, è il caso di Lorenzo, ma anche quello di Kvaratskhelia, secondo me possono anche esprimere legittimamente la loro preferenza, la loro volontà di interrompere un rapporto, però poi il pallino in mano ce l'ha la società, ce l'ha il presidente Laurenti, ce l'hanno Conte e Manna, che hanno da questo punto di vista tutto il diritto di pretendere il rispetto del contratto. Io dico una sola cosa, conoscendo Di Lorenzo e sapendo anche che ragazzo è, non credo che vada crocifisso per questo tipo di atteggiamento. Io ho la sensazione che a Di Lorenzo qualcuno abbia detto di trovarsi una squadra e magari era un qualche cosa precedente all'arrivo di Conte alla guida del Napoli. Se Conte riuscirà con argomentazioni umane, tecniche, oltre che contrattuali, a convincere Di Lorenzo, sarà un bene per tutti, secondo me.
Ecco.
Per far questo c'è però anche bisogno che da parte del giocatore ci sia una sorta di valutazione di queste cose, non una valutazione, diciamo così, tanto per, ma appunto una valutazione concreta, perché poi però se Di Lorenzo è già impegnato con un'altra squadra, fosse questa la Juventus o un'altra ancora, e non è che può decidere lui, poi è il Napoli che almeno da questo punto di vista ha tutto il diritto di dire, insomma, se te ne vuoi andare vediamo, ma noi ci dobbiamo guadagnare in termini tecnici ed economici. Quindi la situazione mi sembra abbastanza ancora fluida e vedremo dopo l'europeo che cosa accadrà. Io però sinceramente non mi scandalizzerei se si trovasse un accordo, e penso che il pubblico napoletano, se si trovasse un accordo, deve sostenere Di Lorenzo, perché Di Lorenzo resta un giocatore importante che negli anni in cui ha militato nel Napoli ha fatto per intero il suo dovere ed è stato il capitano dello scudetto. Questo non va dimenticato.
La situazione è fluida, ma è fluida anche quella relativa ad Osimhen. Insomma, l'unica squadra che finora sembra essersi fatta avanti con particolare interesse concreto, più che altro, è stato il Paris Saint-Germain. Qualche squadra dall'Arabia, però il nigeriano avrebbe rifiutato la pista araba attendendo una Premier che in questo momento tace. Secondo te come andrà a finire questa cosa? Ovviamente è tanto tanto presto, però il mercato del Napoli è legato soprattutto all'uscita di Victor Osimhen.
Sì, però io su questo sarei meno preoccupato. Io ho la sensazione che, come sempre, poi il mercato inglese quando comincerà ad aprirsi realmente, perché adesso il mercato inglese è per quelle società che alla luce del nuovo fair play finanziario varato in Premier League devono comunque in qualche modo cedere per appianare situazioni economiche che non sono semplici, e lì, insomma, a differenza che in altri paesi, direi pure in Italia, non scherzano. Se tu poi non rispetti quelle regole ti impediscono poi di fare acquisti, e quindi si spiega così magari certi movimenti che sta facendo l'Aston Villa o altri club, che invece di acquistare come noi siamo abituati da parte della Premier League fino al 30 giugno provano a monetizzare. Dal 30 giugno in poi però sta situazione cambia, e io credo che un giocatore del valore di Osimhen nel mercato inglese è appetibile e può trovare sicuramente, diciamo così, club interessati che potranno in qualche modo soddisfare le richieste del Napoli. Poi magari ci potrebbe essere un discorso relativo a un pagamento della clausola metà, insomma una parte cospicua in soldi e con qualche inserimento di qualche giocatore, questo potrebbe darsi. Però io non credo che Osimhen obiettivamente non abbia mercato, perché per quello che ha dimostrato negli anni del Napoli, insomma, c'ha la possibilità anche in Inghilterra. Poi per carità, anche lì il rischio c'è, perché se tu c'hai un giocatore che comunque ha un contratto firmato per una cifra importante per quelli che sono i parametri del Napoli, è chiaro che poi alla fine ti puoi trovare in difficoltà. Però io su Osimhen credo che il tempo farà il suo corso e alla fine una soluzione si troverà. Insomma, non sono particolarmente, diciamo così, timoroso in questo senso.
Terzo e ultimo nodo dei più importanti, diciamo, che affliggono il Napoli, è il nodo Kvaratskhelia. Secondo te Enrico resta oppure andrà via? Resta almeno per un altro anno, come vorrebbe la società?
Ma io credo che Kvaratskhelia, anche qui vale il discorso fatto per Di Lorenzo, pallino in mano ce l'ha il Napoli. Dopodiché anche nel caso di Kvaratskhelia, e qui ancora di più nel caso di Kvaratskhelia, dipende anche che tipo di offerta il giocatore è in grado di portare. Io credo che Napoli debba costruire su Caraschelli e anche su Di Lorenzo, prima di tutto perché lo chiede Conte. Però se poi arriva un'offerta economica di quelle insomma irrinunciabili, io credo che il calcio ci ha insegnato da sempre che i giocatori incedibili non esistono, anche perché poi tu, un giocatore, se rinuncia a determinate cifre e poi gli devi aggiornare un ingaggio che comunque, per quanto tu possa sforzarsi, non è neanche la metà di quello che magari ti viene dato da un'altra parte, insomma è chiaro che ti puoi tenere in casa un giocatore che, se è scontento, è scontento. Però io credo che da questo punto di vista, ripeto, sia Caraschera che Di Lorenzo debbano parlare con Conte e capire bene cosa che vuole Conte, perché la scelta fondamentale del Napoli di questi tre anni di contratto di Conte, secondo me, è proprio questa: puntare su un allenatore che è un attrattore anche di giocatori e che ha la possibilità di proporre un progetto interessante. A parte quest'anno, non so, che non ci saranno le coppe, io credo che il Napoli sarà comunque una squadra che con Conte ritornerà rapidissimamente in Europa e nell'Europa che conta. Quindi è questa la valutazione che va fatta. Poi, per carità, se veramente il Paris Saint Germain offre 120 milioni a Napoli e 10-11 milioni al giocatore, è difficile opporsi a questo tipo di cifre, ma questo vale per il Napoli e vale pure per gli altri. Io leggo una certa, diciamo così, acrimonia da parte di certi organi di informazione riguardo a queste vicende, però per esempio, magari, che ne so, si trascura quello che potrebbe fare Theo Hernandez al Milan, quello che potrebbe fare tra qualche mese anche Thuram all'Inter. Cioè, quando tu devi combattere con questi tipi di offerte, con questi tipi di club, non c'è in Italia una società che si può opporre, insomma, da questo punto di vista. E devo dire che il Napoli, questo è uno dei pochi che non è che la dà sempre vinta né ai giocatori né agli agenti, e cerca di far rispettare i contratti. Insomma, stiamo vedendo quello che sta succedendo con Milan, con Zirkzee, insomma, si deve capire anche qual è il momento attuale del calcio, economicamente parlando, del calcio mondiale, insomma.
L'ultima per te, proprio un flash, Rico, perché siamo a ridosso della pubblicità. Dovrebbe essere giunto, diciamo, Marin, nel senso, nei prossimi giorni arriverà probabilmente l'ufficialità, però poi insomma c'è ancora un braccio di ferro in atto e ci sarà forse ancora per un po' di tempo, fino a fine europeo, per Buongiorno con il Torino. Solo dopo l'europeo, no, si potrà sbloccare questa situazione.
Sì, anche questo secondo me si potrà sbloccare dopo l'europeo, ma se, come sembra, il giocatore è d'accordo, sai, quando c'è l'accordo con il giocatore, una buona fetta del percorso è stata fatta. Poi, per carità, conosciamo Cairo, non è uno facile da convincere, non è uno che si accontenta facilmente, però mi pare che le cifre che sono in ballo in un mercato decisamente pieno da
spese
finora, insomma, ecco, diciamo che ci sta. Poi, per carità, anche lì, se la concorrenza arriva dalla Premier League, quando ricominceranno a spendere, è difficile reggerla. Però io credo che Buongiorno sia al 70-80% da assegnare al Napoli per quanto riguarda la prossima stagione.
Rico, ti volevo diciamo coinvolgere a posteriori in una discussione che c'è stata poco fa tra il direttore Rico Fedele e Gianluca Gifuni in merito agli obiettivi del Napoli. Ci sono alcuni che sostengono che il Napoli, al di là del mercato, ovviamente con i giusti innesti sul mercato, può competere subito per lo scudetto. Il direttore Fedele era abbastanza incerto, dubbioso in merito, perché è dubbioso sugli innesti che verranno poi forniti al Napoli in questa sessione di mercato.
Beh, però mi sembra una discussione, con tutto il rispetto per i due interlocutori che hai citato, che è impossibile.
No, era stuzzicata dai nostri ascoltatori, era stuzzicata continuamente dai nostri ascoltatori, assolutamente.
Però mi pare aria fritta, perché se non sappiamo quali sono i giocatori che il Napoli
è molto difficile, sì. Conte dei piccoli miracoli li ha fatto anche magari in una Juve che non era straordinaria.
Allora, però intendiamoci bene, Conte in passato con la Juve vinse con una squadra che aveva appunto tra le sue file Stigarribia, Pepe, erano tutti fenomeni, così ha fatto pure al Chelsea, però quella è un'impresa straordinaria e non penso che nessuno che abbia, diciamo così, un atteggiamento critico sereno chiedere a Conte che al primo anno in cui arriva a Napoli deve vincere lo scudetto, se non è delusione. Io penso che l'obiettivo del Napoli l'anno prossimo deve essere di entrare dove il Napoli merita di essere, cioè tra le prime quattro del campionato e in Champions League. Dopodiché tutto quello che viene è tutto in più, però poi ripeto, la valutazione va fatta pure in base a quello che è il mercato, perché se poi tu alla fine porti a casa 3-4 colpi importanti, quelli che danno a Conte gli elementi giusti per provare, tu hai il vantaggio, questo sì, innegabile, seppure sia uno svantaggio per la società, per i tifosi, peraltro, di poter giocare una stagione solo puntando al campionato e quindi, non avendo le coppe, hai maggiore possibilità di allenare bene, di fare la settimana libera e quant'altro.
È così.
Però questo non significa che tu possa annullare il gap con l'Inter, sulla Juve bisogna importante. Vedere quali saranno i primi passi di Thiago Motta, ma ci sono le squadre. Il Napoli è arrivato decimo quest'anno, non ce lo dimentichiamo mai.
No, quindi è come dimenticarlo, Enrico, ancora diciamo sì, ne portiamo le conseguenze proprio moralmente parlando e come umore. Detto questo, ti salutiamo Enrico, grazie per essere stato con noi qui su Marte.
Buona giornata a voi.
Grazie ad Enrico Varriale, noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990 e poi riapriamo le linee telefoniche perché avremo nei prossimi due blocchi due tecnici, proviamo a immaginare il Napoli di Conte, a tra pochissimo. Ed eccoci tornati a Forza Napoli sempre Summer Edition, al microfono Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990, qualcuno ci ricorda che i contratti sono stati rinnovati tutti ai calciatori di Giuffredi, che sono quelli diciamo che adesso stanno sono in procinto di andare via, alcuni perlomeno, ovviamente ci riferiamo a Di Lorenzo. C'è invece chi ci ricorda che oltre a calciatori non proprio eccellenti in quella Juve, Conte aveva la Juve che aveva vinto lo scudetto con Conte, aveva Bonucci, Chiellini, Barzagli, Pirlo, Vucinic, Buffon. Insomma, questo assolutamente è vero, c'erano insomma degli elementi eterogenei, quindi alcuni che erano come quelli che hai nominato tu, dei fuoriclasse assoluti, altri insomma non propriamente diciamo allo stesso identico livello. Però proviamo a parlarne, proviamo a chiedere la propria opinione all'allenatore Paolo Specchia. Bentornato su Marte, mister.
Buongiorno Manuela, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Allora, mister, si è acceso un dibattito negli scorsi minuti qui negli studi di Radio Marte perché qualche ascoltatore diceva che il Napoli potesse ambire allo scudetto ovviamente con i giusti rinforzi, ma poi c'era il direttore Enrico Fedele che è andato via da poco da questi studi, che insomma aveva dei dubbi sulla possibilità di competitività così elevata del Napoli e soprattutto sugli acquisti che arriveranno. Il mercato ovviamente è ancora tutto da fare, sta per arrivare Marin, ma poi ancora tutto da scrivere.
Ma io credo che per un allenatore come Conte, che ha bisogno anche di tempo per essere seguito, anche se non dobbiamo esagerare poi con tutti gli altri, che a volte si concede agli allenatori, quando uno ha fatto una ventina di allenamenti già il suo credo l'ha dato, ma è che tu trova, direi, una terra praticamente desolata, se non vengono fuori quei nomi giusti per poter rinforzare la squadra. Che c'è ancora la situazione quindi di Kvaratskhelia che pende, Di Lorenzo sembra che vada via perché ha espresso la sua volontà chiara anche a Conte stesso, quindi sarà difficile poterlo convincere a fare rientrare sui suoi passi. E in sostanza io non vedo la capacità, come credo che non abbia visto Enrico Fedele, per la quale il Napoli immediatamente può essere pronto per lo scudetto. Nel calcio però mai dire mai, perché ci ha insegnato il calcio che ci sono cose semplicemente impensabili che si realizzano contro ogni aspettativa, contro ogni pronostico, quindi mai mettere la mano sul fuoco. Però obiettivamente, razionalmente, direi con minimo di saggia prudenza, direi che Napoli può competere, arrivare in Coppa, ma non di più, considerando appunto la situazione attuale di una rosa che non si riesce a definire. E il fatto stesso che prima di poter vincere anche lo Spalletti abbiamo fatto un anno direi di transizione, arrivato Spalletti che è stato un vero artefice del nostro scudetto, forse il più importante, più ancora che Giunto. Qualcuno dice ma senza Giunto, ma è stato Spalletti che determina Giunto, che è un buon comprimario, ma non è determinante quanto lo è stato l'allenatore. Quindi detto questo, io aspetto gli acquisti, perché vedi anche questo Marino che il Napoli si accinge a prendere,
sì,
ma è un prospetto, ma non certo. È un giocatore importante subito, non è un giocatore che subito fa il Kim dell'anno di due anni fa, fa il Bonuccio, il Barzagli a cui abbiamo fatto riferimento in quella, è un giovane che si farà, ma non è forte come la gente forse lo sta immaginando, è un giocatore direi che vale Rachmani, forse anche qualcosa in meno, questo è il mio punto.
Sì, tra l'altro è un prospetto, 22 anni, insomma, poi deve conoscere il calcio italiano e misurarsi quindi con una nuova interpretazione del calcio ad alti livelli e con la voglia insomma del Napoli di tornare immediatamente competitivo almeno per le prime quattro posizioni, no? Perché ovviamente l'obiettivo del Napoli sarà quello di tornare in Champions.
Assolutamente sì, ma ecco appunto, parlando di questo ragazzo che da spero di sbagliare, però dalle notizie che mi sono arrivate, da qualche informazione che ho per qualcuno che l'ha visto, è un giocatore che non è un giocatore che in questo momento il Napoli doveva migliorare subito la zona centrale della difesa, perché sì, abbiamo visto quanto abbiamo sofferto quest'anno, non solo sugli esterni, che poi quando nasce un'annata sbagliata pagano tutti, terzini, i centrocampisti, certo, anche chiaramente i centrali difensivi di cui stiamo parlando. Ma quindi se andiamo a pigliare un giocatore magari per poterlo ritenere un titolare, non abbiamo migliorato granché rispetto all'anno scorso, quindi già partiamo male. Io non so se Conte conosce il giocatore, se magari avrà dato il suo assenso, però questa credo che sia una scelta dello scouting del Napoli, cioè la società propone e Conte se lo ritrova, ma per essere vincenti ci vuole altro, molto più esperienza, molta più personalità, molto più vissuta alle spalle, non un 22enne che tra l'altro, certo, come mi arriva l'informazione, non è neanche un fulmine di guerra, non è adatto a battaglie, quindi questo è.
Beh sì, ma infatti in difesa il Napoli sta seguendo con particolare interesse Buongiorno, che sarebbe un titolare da schierare immediatamente al centro della difesa.
Assolutamente sì, già cambiano le carte in tavola con Buongiorno, già conosce il campione italiano, sono due anni che gioca titolare in Torino, ha dimostrato di essere insieme appunto a Scaldini e a Calafiori il miglior centrale difensivo italiano, quindi credo che lì andremo sul sicuro.
Insomma, staremo a vedere che cosa dirà il calciomercato nelle prossime settimane. Ovviamente non è ancora iniziato, ma i nomi legati al Napoli, in orbita Napoli, sono già tantissimi. Invece per quanto riguarda il modulo che utilizzerà Conte, ovviamente dipende tanto dai calciatori che avrà a disposizione. Immagina, mister Specchia, che Conte pronti via partirà dalla difesa 3, che ha fatto le fortune della sua carriera negli ultimi anni, in particolar modo negli anni più vincenti, oppure immagina che potrebbe adeguarsi in una fase di transizione alla difesa 4 per poi magari nel tempo passare alla difesa 3 con i giusti calciatori?
Io credo che ogni buon allenatore, quando va a lavorare dal primo giorno di ritiro, guardi prima il materiale che dispone, avrà in testa le sue preferenze sul sistema di gioco da adottare, però prima li vuole conoscere. Conoscerli non vuol dire solo averli visti in televisione e aver intuito che cosa sono, ma conoscerli fisicamente, parlandoli come persone, capacità di essere attenti, capacità di essere persone capaci di rischiare qualcosa, quindi in base a quello che lui vedrà lui determinerà il sistema. Non credo che sia un problema quello di giocare a 4 a 3, perché parliamo di un allenatore che ha studiato, è un profondo conoscitore del calcio, ha giocato a grandissimi livelli, ha avuto buoni maestri, quindi credo che sotto questo aspetto non ci aspetteremo di Garcia di turno, perché c'è un abisso tra la preparazione di Garcia e quella di Conte. Quindi in sostanza io non darei troppo credito alla situazione del quale che può far bene a 4 a 3, li ha fatti tutti e due, quindi prima vorrei vedere il materiale di cui dispone e poi sceglierà in base al materiale quale sistema si adatta meglio, credo.
Ci scrive Gaetano in modo particolarmente critico, dice: ma io non capisco, ancora deve iniziare il calciomercato e voi già iniziate a criticare e condannare il lavoro della società, lo fate come al solito per destabilizzare, ma proprio due inesattezze. Quando abbiamo criticato e condannato il lavoro della società, stiamo provando a immaginare che cosa arriverà, chi calciatore, su quale calciatore il Napoli si muoverà in sede di calciomercato, ovviamente sulla base dei nomi che sono usciti, che stanno uscendo sui quotidiani, ovviamente su Sky eccetera, e poi non abbiamo alcuna intenzione di stabilizzare. Cosa c'entrerebbe in tasca se destabilizziamo? Insomma, mister, faccio rispondere anche a lei.
Ma noi esprimiamo solo pareri che sono comportati dall'esperienza che ci ha accompagnato, dalla conoscenza del calcio. Quindi se io penso che il Napoli attuale deve migliorare in mezzo al campo dietro, con un 22enne, ripeto, del quale appunto ho avuto notizie che non è un fulmine di guerra, non è un giocatore che ama molto gli scontri uno contro uno, e allora io riesco a pensare che sarà un altro Nathan che potrebbe arrivare, e lo vendo in televisione, radio, perché sono portato a farlo perché me lo impone la mia onestà intellettuale, la mia competenza. Infatti, non voglio mica essere spartito, anzi sono il primo che gioisce se Napoli vince, quindi perché dovrei essere uno che distabilizza? Ascoltatore.
E ovviamente, ovviamente no, ma addirittura adesso ci accusano di essere juventini perché non mandiamo tutti i messaggi in onda, ce ne arrivano centinaia, tra l'altro da questa postazione non riesco a inviarli, ma insomma addirittura questo, vabbè, comunque oramai va così. Intanto io, mister Specchia, la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo nelle prossime settimane quando le idee di calciomercato saranno sicuramente un po' più chiare e definite, quindi si proverà ad immaginare il Napoli di Conte su base di elementi più solidi.
Esatto, grazie a te Emanuele, è sempre un piacere venire da te.
Anche per me mister Specchia, la ringrazio di essere stato con noi, continuate a scriverci al 339-666-9990, leggo appunto messaggi, al di là dei messaggi critici, ovviamente ci sono anche tanti juventini che ci scrivono, noi siamo contenti insomma che ci scrivano, che ci seguano meglio, anche tifosi di altre squadre, significa che il nostro lavoro lo facciamo bene, però c'è anche chi ci critica proprio perché diamo spazio anche ai juventini, insomma ragazzi, noi siamo una radio libera e soprattutto non filtriamo i messaggi né le telefonate che ci arrivano perché diamo spazio a tutti, ovviamente ci affidiamo al vostro buon senso e alla vostra capacità comunicativa che delle volte, anzi nella maggior parte dei casi, è assolutamente rispettosissima al di là della fede calcistica che ama e anima ciascuno di voi. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci, poi riapriremo le linee telefoniche allo 081-6363 per il nostro ultimo blocco dopo la pubblicità. Ed eccoci tornati a Forza Napoli sempre Summer Edition, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, che ovviamente ringrazio perché sta ammattendo lì dietro tra telefonate e messaggi. Detto questo, 339-666-9990, ci state scrivendo in tanti. Un nostro ascoltatore non si firma, dice: Di Lorenzo è un professionista, così viene definito, per me è un professionista come un chirurgo, un muratore, un idraulico, un elettricista o un idraulico e un elettricista, non uno che tira calcio a un pallone, e questo penso siamo d'accordo tutti. Detto questo, Di Lorenzo, se ha dei motivi per andare via è giusto che vada, perché i figli di Napoli sono altri, cioè Maradona, Giuliano, Bruscolotti, Cavani, Hamsik, che c'è Mertens, gente che tolta la maglietta del Napoli ha fatto altre scelte, però io inviterei comunque a pensare a quanto è stato dato dal calciatore Di Lorenzo e anche dall'uomo Di Lorenzo fino alla passata stagione, e anche a pensare che la stagione terribile, l'annus horribilis del Napoli, che si è conclusa da qualche settimana fortunatamente devo dire, non può far dimenticare la storia che è stata scritta da alcuni calciatori. Poi ovviamente se il capitano Di Lorenzo, tra l'altro capitano, non figura trascurabile, non è l'ultimo calciatore arrivato a Napoli, con ogni forma di rispetto ovviamente per questi ultimi, però è il uno dei simboli dello scudetto, il capitano del Napoli, uno che gode della stima incondizionata di Spalletti e di tutti gli allenatori che hanno avuto la possibilità appunto di allenarlo, insomma non bisogna dimenticare quanto ha dato al Napoli. Probabilmente c'è qualche motivo, anzi non probabilmente, c'è più di qualche motivo di malumore da parte del capitano, si spera, noi lo stiamo raccontando, ovviamente stiamo chiedendo a chi il calcio lo fa, lo pratica o lo ha praticato, per avere informazioni, ovviamente per provare a immaginare gli sviluppi della vicenda, però è chiaro che il calciatore, insomma, che il Napoli proverà a ricucire lo strappo, come pare stia facendo lo stesso Conte, anche perché è un calciatore importante. Poi non è sempre saggissimo andare a cedere un calciatore a una diretta competitor per la zona Champions, come appunto la Juventus, che pare l'unica squadra attualmente interessata in maniera concreta al calciatore. Detto questo, proviamo a chiedere la sua opinione all'allenatore Massimiliano Esposito. Bentornato su Marte, mister.
Non a voi.
Ciao. Allora, Massimiliano, qui insiste molto, no, la questione di Lorenzo tiene molto banco perché fa rumore, no, che un capitano abbia deciso quasi di fare un braccio di ferro con la società sportiva di cui appunto capitano, una squadra di cui è stato simbolo anche e soprattutto nell'anno dello scudetto. Come finirà questa vicenda? Ma come si può, come potrebbe anche Conte provare a ricucire uno strappo che sembra assolutamente ineliminabile?
Ma gli strappi sicuramente si possono ricucire, basta volerlo da ambo le parti. È ovvio che noi parliamo di un qualcosa che ovviamente non sappiamo, perché ovviamente il mondo non si sa a cosa è dovuto questo strappo improvviso, perché poi diciamo sin dall'inizio che è venuta fuori questa situazione, dove ha espresso la volontà di andare via e poco dopo addirittura anche dove, quindi alla Juve. Però io, come ho detto anche in altre interviste, però non ha messo mai la faccia, non ha detto mai perché, non ha dato mai una motivazione valida. È vero che c'è l'europeo e quindi la concentrazione deve essere rivolta a quella, però a questo punto qua non sollevi un polverone all'inizio di un europeo. Allora a questo punto qua lo fai venire dopo e fai lavorare internamente tra procuratore e società per capire qual è la soluzione migliore. Detto ciò, lo strappo c'è e bisogna capire se la società e Conte riescono a ricucirlo.
In effetti questo, Massimiliano, è un po' un malcostume che sta dilagando negli ultimi anni, perché non è stato solo Giuffredi a rendere note, no, le problematiche, o meglio la volontà del calciatore di salutare la società, ma c'è stato pochi giorni fa anche l'uscita onestamente molto forte dell'agente di Kvaratskhelia e anche del papà del calciatore, che poi però si affrettano a dire noi non abbiamo parlato con Kvaratskhelia, vogliamo lasciarlo libero per l'europeo, libero di concentrarsi per l'europeo. Ma insomma, se mettiamo poi in mezzo queste situazioni, queste voci, il calciatore è normale che tutta questa serenità che voi volete giustamente preservare per l'europeo, insomma, come fa a mantenerla?
Sì, ma qui purtroppo, come dicevi tu, è un malcostume di questi ultimi anni, purtroppo parlano tutti. Ai miei tempi di sicuro i procuratori, se parlavano nelle sedi opportune, non di sicuro sulle interviste o tantomeno sui social. Negli ultimi anni c'è questa usanza qua. Non arrivano ai calciatori perché magari non riescono ad arrivarci per regole magari anche interne di società e quant'altro, e quindi arrivano o ai parenti o alle mogli o ai procuratori, e poi quello che viene fuori è quello che stiamo vivendo. Caos, polverone, senza sapere se è veramente quello che vuole o pensa il calciatore, perché ad oggi nessuno dei due, esatto, né Kvaratskhelia né tantomeno Di Lorenzo, hanno detto su queste vicende.
In effetti è così, aspettiamo, proviamo ad aspettare dopo l'europeo, quando la situazione sarà più chiara. Invece, per tornare a questioni prettamente tattiche, 3-5-2, dice qualcuno, ti chiede un nostro ascoltatore che non si firma, ma è possibile che Conte possa mettere in campo un 3-5-2 con due attaccanti al di là degli innesti di mercato? Ti giro la domanda così come è arrivata al 339-666-9990.
Ma tutto è possibile. È ovvio che con la rosa attuale del Napoli si fa fatica. Se in questa sessione di mercato la società prende i giocatori giusti per quella che è l'idea di modulo che vuole Antonio Conte, non vedo perché non si possa fare. Soprattutto lì davanti noi abbiamo giocatori che si prestano a giocare a due. Lo stesso Kvaratskhelia si può accentrare e giocare vicino a Osimhen, se mai dovesse rimanere Osimhen. Quindi voglio dire, soluzioni ce ne sono. Secondo me
anche Raspadori come seconda punta, insomma, potrebbe
anche
essere un'alternativa.
Anche Raspadori, assolutamente sì, assolutamente sì. Secondo me, per adottare questo modulo a cui Antonio Conte è tanto affezionato, bisogna prendere dei giocatori dietro e che sappiano giocare a tre, perché ad oggi Napoli ha quasi sempre giocato a quattro, ha provato con Mazzarri qualche volta a mettersi a tre, però ovviamente le caratteristiche dei giocatori, o meglio della linea difensiva del Napoli attuale, non è quella di una linea tre.
Eh no, in effetti, invece in tal senso l'innesto di Buongiorno sarebbe una garanzia, perché Buongiorno sa giocare tanto nella difesa a 3 quanto nella difesa a 4, quindi potrebbe essere un elemento che tra l'altro riesce a coprire un po' vari ruoli, no? in difesa, ma soprattutto nel ruolo di difensore centrale, a garantire quella solidità che il Napoli purtroppo in questa stagione non ha avuto.
Assolutamente sì, c'è lui, c'è se non vado errato si è quasi vicino ad Afamarin, quindi voglio dire le soluzioni le stanno creando per giocare a tre, quindi voglio dire, anche lo stesso Di Lorenzo dovesse mai cambiare idea e rimanere, è un quinto perfetto che può spingere e può sicuramente fare una diagonale difensiva importante, quindi voglio dire le soluzioni interne ci sono, le soluzioni dal mercato stanno arrivando e si deve continuare su questa strada qua, perché se Antonio Conte è convinto di fare di giocare a tre dietro, è ovvio che si devono prendere giocatori funzionali a quel modo di giocare, assolutamente.
Gigi da Napoli dice: è verissimo che i calciatori in questione, Kvara e Di Lorenzo, non hanno detto nulla e hanno fatto tutto i procuratori, ma perché non hanno detto nulla? Potevano anche smentire ovunque con giornalisti sui social, siamo nel 2024, perché non hanno smentito? Ma perché io penso che i procuratori non abbiano parlato per loro iniziativa, ma diciamo sono dichiarazioni quelle in merito alla serenità, no, del calciatore, dichiarazioni da fare giustamente anche per liberare il calciatore dall'incompensa di rispondere alle domande della stampa, ma è ovvio che non penso che siano iniziative prese dai procuratori in maniera assolutamente libera e lontana dalla volontà del calciatore, no? Non credo, che dici Massimiliano?
No, ma assolutamente, voglio dire, è ovvio che un minimo di un fondo di verità in tutto questo c'è. Io non penso che i procuratori facciano di testa loro, me lo auguro, perché vuol dire che i giocatori non contano più niente, ma non penso sia così. Quindi ci sarà stata sicuramente una chiacchierata tra calciatori e procuratori, e poi diciamo che i procuratori hanno buttato lì la patata bollente, esatto. e hanno tirato su il polverone per vedere che cosa veniva fuori. I calciatori, come ho detto all'inizio, ad oggi è anche naturale e normale che non vengano fuori con smentite o con altre interviste, perché ovviamente hanno altro a cui pensare di più importante, quindi dovrebbero essere in questo caso qua i procuratori a sbollire un po' la situazione e riparlarne poi in un momento, in una situazione di più serenità e di più tranquillità da parte di tutti.
Dopo l'Europeo sicuramente avremo qualche risposta in più. Nel frattempo ti ringraziamo Massimiliano per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata Summer Edition di Forza Napoli Sempre. Ringrazio Gigi Soriani per averci aiutato, essere stato fondamentale al di là del vetro. Ringrazio Gianluca Gifuni che è nei paraggi. Da Emanuela Castelli tutto, vi lascio a Timo Suarez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Buona giornata.